Sia lodato Gesù Cristo. Come ho fatto nelle altre celebrazioni, anche stasera con voi, comincio la mia riflessione con la volontà di farvi fare un sorriso. Ed è questa, avete sentito la seconda lettura, no? Le signore si trovavano leggermente a disagio perché dice San Paolo: voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti. E la riflessione, allora, ovviamente, sappiamo che cosa si dice, no, sono pensieri di San Paolo, di quel tempo lì, è parola di Dio. La riflessione, ecco, la lancio così, poi la lascio alla vostra riflessione personale, sorridiamo appunto tutti, è questa. È più facile essere sottomessi, dunque stare zitti e ubbidire, o è più facile amare? Quello che San Paolo chiede ai mariti: amate le vostre mogli. Amore è sacrificio. Amore vuol dire consumarsi per un'altra persona. Dunque io penso, ripeto, poi le applicazioni le fate voi, che quello che San Paolo chiede ai mariti è più forte di quello che chiede alle mogli. Io penso così. Però certo, complessivamente dal pensiero risulta che per gli uni e per gli altri il discorso della famiglia, il discorso del rapporto vicendevole, è un discorso impegnativo, di grande sacrificio personale, nel quale uno deve essere disposto a perdere se stesso per andare incontro all'altro. Dunque, nessuno vuole che le signore, soprattutto quelle qui presenti, siano sottomesse a nessuno. Ci sottomettiamo tutti alla legge di Dio, e in questa legge, che carità, riusciamo a realizzare quello che il Signore chiede a ciascuno di noi. Oggi facciamo la festa della Santa Famiglia, perché la domenica che cade nell'ottava del Natale è dedicata alla Santa Famiglia: Maria, la Madonna, San Giuseppe e Gesù. Voi sapete che la festa del Natale, come quella della Pasqua, liturgicamente durano 8 giorni. Quindi anche i testi della liturgia, se voi farete attenzione d'ora in avanti nella celebrazione di questa messa, sentirete che il sacerdote parla sempre di questo giorno come fosse il 25 di dicembre. Per questo motivo che vi dicevo, no? È una solennità così grande che si estende liturgicamente per 8 giorni. E allora la domenica, che cade in questi 8 giorni, è dedicata alla Sacra Famiglia. E attraverso la Sacra Famiglia è dedicata alle nostre famiglie. Questo si evince dalla liturgia in un modo superlativamente chiaro. Se voi prendete anche l'orazione di colletta che introduce la celebrazione, vedete che noi abbiamo chiesto al Signore questo: Signore, che le virtù che sono state proprie della Sacra Famiglia possano essere le virtù che si vivono nelle nostre famiglie. Io comincerei però la mia riflessione con una domanda che non vuole essere irrispettosa, neanche scortese. E la domanda è questa: ma noi, quando parliamo di famiglia, di cosa parliamo? E di quale tipo di famiglia vogliamo parlare? Voi sapete che nel Medioevo la scolastica aveva introdotto questo stile. Facciamo anzitutto, dicevano così loro, la declaratio terminorum. Spieghiamoci su che cosa vogliamo discutere. Spieghiamoci e chiariamoci di che cosa vogliamo parlare. Una volta che abbiamo precisato i termini e siamo quindi sullo stesso livello, ci possiamo chiarire. Quando noi parliamo della famiglia, di che cosa parliamo? E allora qui noi dobbiamo aprire una grande finestra sullo spettacolo, non sempre positivo, che ci dà il mondo. Ognuno pensa, io, voi, noi insieme, i parlamenti, le nazioni, gli stati, pensano di poter definire l'istituto della famiglia. Per qualcuno la famiglia è una cosa, per qualcun altro è un'altra cosa ancora, Molte volte le cose si contrappongono tra di loro e noi dobbiamo affermare che questo non è nella possibilità e nella capacità degli uomini. I parlamenti sì, sono stati fatti dagli uomini. I consessi, anche quelli ad altissimo livello, la Corte Europea, pensate tutte queste cose qui molto importanti. Sì, queste le hanno fatte gli uomini, ma la famiglia da dove viene? Viene dal progetto di Dio. Ed è molto particolare l'atteggiamento che ha Gesù quando parla della famiglia. Sentite, quando parla della famiglia mi riferisco al Vangelo di San Matteo, capitolo 19, ai versi 5 e 6, Gesù ripete pari pari alcuni versetti del capitolo secondo del libro della Genesi, cioè ripropone in tutta la sua fermezza quello che Dio anticamente aveva detto. E allora qui un attimo mi fermo per dire, Gesù non ha avuto sempre questo atteggiamento. Pensate all'atteggiamento del perdono. Gesù ha detto agli apostoli, Mosè aveva detto occhio per occhio, dente per dente, vuol dire vendicati, però che la vendetta sia limitata alla portata dell'offesa. Ecco, se tu hai avuto un'offesa, ti è stata rubata una pecora, la tua vendetta può essere che puoi rubare un'altra pecora, non puoi andare a distruggere il gregge. Era un passo avanti rispetto alla concezione dei popoli che circondavano Israele. Ma Gesù cosa fa? Gesù dice, ma io vi dico. E quando dice così, introduce una novità nella legge antica di Mosè. Perché? Perché lui è Dio, è il figlio di Dio. Ma io vi dico, pregate per quelli che vi fanno del male, perdonate largamente a quelli che vi hanno offeso. Che cosa fa invece Gesù per la famiglia? Gesù ripropone pari pari, e sto per dirli questi versetti che sono fondamentali per noi, pari pari questi versetti che sono nel libro della Genesi, quindi all'inizio della Bibbia, subito dopo la creazione, perché li vuole riconfermare. A margine del discorso dico pure che se avessimo dei dubbi, cioè se non bastasse la Genesi e se non bastasse il Vangelo, c'è poi San Paolo nella lettera agli Efesini che ripropone ancora queste parole. Quindi parole che sono ripetute tre volte nella Bibbia. Antico Testamento, Nuovo Testamento e poi la parola di Gesù. E le parole sono queste. Cos'è la famiglia? L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna. E formeranno una carne sola. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito. E guardate, in queste poche parole si dice l'essenza della famiglia. Se voi oggi andate a vedere la legislazione interna degli stati d'Europa, voi vedete che in Italia la famiglia è una cosa, in Spagna la famiglia è un'altra, in Francia la famiglia è un'altra ancora, e in Germania pure, ancora differente. In alcuni casi le posizioni sono diametralmente opposte. Noi dobbiamo ricordare che siccome queste realtà non sono nella disponibilità dell'uomo, ma l'istituto della famiglia viene da Dio ed è confermato da Gesù Cristo, questo non è possibile. Noi possiamo avere della famiglia, noi dico i cattolici, quest'unico concetto che viene da Dio. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, e qui ci si potrebbe fermare un po', no, per dire che quando un uomo si sposa deve tagliare il cordone ombelicale con la famiglia d'origine, si unirà alla sua donna, quindi non è possibile avere una famiglia da due uomini o da due donne, questo sia ben chiaro, si unirà alla sua donna e saranno una carne sola, e questo dice la sacralità dei rapporti sessuali all'interno del matrimonio. Quello che è peccato fuori dal matrimonio, nel matrimonio, non solo non è peccato ma addirittura è sacro. E poi il fatto che il matrimonio già naturalmente, adesso spiego questo, naturalmente sia indissolubile. Non è solo il matrimonio sacramento indissolubile, eh? Dio ha fatto il matrimonio Non so se questo lo sapevate già, ma Dio ha fatto il matrimonio naturalmente indissolubile. Anche fuori dal sacramento del matrimonio, il matrimonio è indivisibile. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito. E che cosa abbiamo fatto noi uomini? Siamo andati a mettere le mani esattamente su questa realtà. Siamo andati a manovrare proprio queste realtà. L'avevamo già fatto dal punto di vista materiale, con la materia, quando abbiamo toccato il nucleo e l'atomo. E abbiamo visto che cosa è successo. Da quello che pensavamo fosse soltanto positivo, la manipolazione di questi elementi base fondamentali, quanti danni sono venuti? Pensate solo alla bomba atomica. Così adesso pensiamo di avere la legittimazione di poter manovrare la famiglia, questa cellula fondamentale della società e della Chiesa. Tante volte, ma anche a voi penso, sarà capitato di sentire delle persone che dicono: il mondo va male, la Chiesa va male. Io personalmente penso di sì, che vada male il mondo e vada male anche la Chiesa. Nella nostra parrocchia non ci possiamo lamentare, ma ci sono chiese vuote, chiese senza giovani, chiese dove anche la religione viene proposta in un modo, con uno stile che sono tutti da commentare. Però quello che è importante, che resta importante, è la constatazione oggettiva della situazione. Non vanno bene le cose nella società e non vanno bene le cose nella Chiesa. Pensate soltanto alla questione delle vocazioni. Vi faccio una domanda: ma quando noi diciamo questo, non va bene la società, non va bene la Chiesa, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo indirettamente: non vanno bene le famiglie, non sono sane le famiglie, non sono rispondenti al progetto di Dio le nostre famiglie. Stiamo dicendo solo questo. Perché se io vado dal dottore e mi faccio visitare e scopro di essere ammalato, alla fine dei conti, stringi stringi, che cosa sarà ammalato del mio corpo? Una parte o tutte le mie cellule. E allora è così che noi dobbiamo considerare la situazione attuale del mondo. Abbiamo voluto stravolgere la cellula fondamentale della società e della Chiesa, adesso ce ne portiamo avanti le conseguenze. Avete solo idea? Penso di sì, quasi tutti. Di che cosa può essere la sofferenza di un bambino che vive nella dimensione di una famiglia divisa? I drammi che si possono sviluppare nel cuore anche di una persona che vive queste situazioni qua. Avete soltanto idea di che cosa voglia dire questo? E allora, se questo è una domanda che mi sono fatto più volte e che faccio più volte anche a voi, l'ho fatta anche in occasione della festa della fede, ma se queste cose non le portiamo avanti noi che siamo cattolici, chi dovrebbe farlo? Immaginate che i protestanti, che sono cristiani, non hanno neanche il sacramento del matrimonio. Non possiamo parlare di queste cose con loro. Dobbiamo parlarne noi cattolici. Noi che crediamo che questo istituto, che viene da Dio, a un certo punto Gesù Cristo non solo l'ha riproposto, ma l'ha fatto diventare sacramento. Cioè l'ha fatto diventare capace di significare il suo amore per l'umanità. Io tante volte durante il matrimonio dico proprio queste parole. Guardando lo sposo, la sposa dice: Dio mi ama, certo, e come mi ama? Attraverso l'amore di mio marito. Ma guardate che questo non è soltanto il giorno del matrimonio, questo è tutti i giorni. E due sposi che si amano testimoniano nel mondo che Dio ama l'umanità. Siccome questo non è possibile dividerlo, non è possibile archiviarlo come atteggiamento di Dio, è molto importante che noi su queste cose siamo fermi. E allora potreste dirmi: ci sta dicendo che la legislazione civile non è cosa che ci riguarda e che possiamo disubbidire? Lungi da me questa idea, ho formazione giuridica ancora meno. Le leggi umane, sia quelle ecclesiastiche che quelle civili, vanno strettamente osservate. Noi dobbiamo essere dei buoni cittadini, dare l'esempio all'interno della società. eccezione fatta, ascoltate bene e cercate di ricordare questo, eccezione fatta che per le leggi che vanno contro la legge di Dio. Non si può pensare, siccome la legislazione civile permette l'aborto, allora l'aborto non è peccato. L'aborto resta un omicidio ed è una cosa gravissima, anche se le leggi dello Stato la permettono. Perché? Perché, come dicevo prima, un consesso di uomini si è riunito e a maggioranza più o meno larga, e tutti i giochi delle maggioranze ve li lascio alle conoscenze che avete per la vita politica di tutti i giorni, più o meno a maggioranza hanno deciso una certa cosa. Per noi resta fondamentale questa parola di Gesù, e questa deve essere per noi programmatica, per questa deve essere per noi paradigmatica. La famiglia non è quella che faccio io, quella che fate voi, ma quella che Gesù Cristo ci ha riproposto, quella che viene da Dio. Il nostro compito allora è difendere questa famiglia, difenderla perché possa realizzare pienamente il progetto che Dio ha su di lei. Guardate, su ogni matrimonio, e questo deve farvi piacere, parlo soprattutto alle coppie presenti, sia che siano giovani sia che siano meno giovani, su ogni famiglia Dio ha messo il suo sguardo, per ogni famiglia Dio ha dato una vocazione, per ogni famiglia nata nel matrimonio sacramento Dio promette l'aiuto necessario, la cosiddetta grazia sacramentale, per ogni matrimonio. Così allora, quando ricevo il sacramento del battesimo, ricevo anche da Dio la forza per vivere da battezzato in un modo coerente. Quando ricevo il sacramento della cresima, pure ricevo da Dio la forza per essere un testimone della fede. Quando vi sposate, ricevete dal Signore la grazia e la luce per poter vivere bene la vostra vita matrimoniale. E se succede qualcosa, se c'è qualcosa che non va, questo non dipende da Dio, non dipende dalla nostra corrispondenza. Dipende dal fatto che non sempre riusciamo ad accogliere questa grazia e a vivere come dovremmo. E qui concludo. Se il modello è la Santa Famiglia, mi viene facile dirvi: ma scusate, pensate che la Sacra Famiglia abbia avuto tutto facile? Da Betlemme fino a Gerusalemme, passando per Nazareth, un tappeto rosso dove tutto era comodo? No, no. Avete sentito una pagina di Vangelo, e così ci riferiamo appunto al Vangelo che abbiamo sentito, dove invece ci viene dimostrato che tutto era difficile. Tutto era difficile. La nascita di Gesù, pensate. Ecco, la nascita di Gesù in quelle condizioni, e poi l'esilio in Egitto, e poi il ritorno, il silenzio di 30 anni a Nazareth. Nazareth era un paesino lungo nella sua estensione massima 140 metri, capirai tu la metropoli, no? Ecco, questa è realtà, il lavoro di tutti i giorni, il silenzio, la povertà, l'umiltà, e poi dopo la sofferenza del Figlio di Dio, la morte, la croce, queste realtà sono le componenti della famiglia di Nazareth, quelle che noi dobbiamo imitare. Non è stato facile per loro, non è facile per noi. E l'ultima parola è proprio quella dell'anno scorso. Poi qualcuno mi aveva scritto l'anno scorso, oppure mi ha detto a voce: quella riflessione mi ha fatto tanto pensare, dunque non posso non ripeterla. È questa. I papà presenti pensino, anche quelli che si preparano a diventare papà, pensino: io in casa come San Giuseppe. Sapete che di San Giuseppe non è conservata neanche una parola nel Vangelo? Ma è conservato questo atteggiamento di grande disponibilità a Dio. San Giuseppe che obbedisce, San Giuseppe che difende la Madonna e Gesù, San Giuseppe che procura quello che è necessario per la loro vita. Allora i papà pensino: io in casa come San Giuseppe. Con questa santità, con questo impegno. E anche i fidanzati, perché come ci si prepara al matrimonio, ci si prepara anche a vivere santamente il matrimonio. Le mamme: io in casa come la Madonna. Che non vuol dire girare con l'aureola, ben inteso, ma significa imitare la santità della Madonna. Allora i valori che la Madonna portava, che testimoniava, quella grande capacità di entrare in contatto con Dio nella preghiera, ogni mamma come la Madonna Santissima. E poi tutti, perché siamo tutti figli di qualcuno, tutti guardare Gesù e dire: ecco, io in casa, nei rapporti con i miei genitori, che siano vivi, che siano morti, ecco, questi rapporti come Gesù. Nella famiglia di Nazareth era tutto capovolto, comandava il meno importante, San Giuseppe non si offenderà, ma è così. San Giuseppe era il meno importante dei tre, comandava lui, faceva lui, decideva lui. E la Madonna, che stava in mezzo, certamente era il punto, il perno attorno al quale girava tutta la vita della Sacra Famiglia. Quante parole di incoraggiamento avrà detto la Madonna a San Giuseppe, a Gesù, e la sua opera di educazione del Figlio di Dio, perché Gesù, umanamente cresciuto come tutti i bambini, ha voluto essere educato da sua madre. E poi Gesù, che ubbidiva, il più importante, il Figlio di Dio, che ubbidiva ai genitori, lo dice il Vangelo di San Luca. Ubbidiva e stava sottomesso ai suoi genitori. Che grande lezione ci viene dalla famiglia di Nazareth. Soprattutto la lezione ci deve far guardare l'aspetto della santità della famiglia. Una famiglia che per il progetto di Dio è intangibile, intoccabile, una famiglia che è colma del progetto di santità di Dio, una famiglia che vive in base alla nostra santità personale, cercando di realizzare il progetto meraviglioso che Dio ha su ciascuna di esse. Chiediamo allora alla Sacra Famiglia di Nazareth ancora con forza, forse adesso dopo l'omelia con più coscienza, che le cose che abbiamo chiesto all'inizio della messa possano essere vere. Ogni nostra famiglia assomigli alla famiglia di Nazareth. Questa è una preghiera, ma è anche l'augurio che faccio a tutte le nostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo.